Un saluto alle ascoltatrici, un saluto agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, 331-6214013, il numero per scriverci con WhatsApp, con Telegram, con un SMS, oppure diretta a chiocciolapopolarenetwork.it per scriverci una mail durante questa puntata, mentre la mail a cui scriverci in altri momenti per suggerimenti, richieste di informazioni o consigli e commenti è cult@radiopopolare.it oppure ancora la pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata come di consueto prevede che i nostri argomenti appaiano sul sito di Radio Popolare insieme al file con cui potrete riascoltarli. Termineremo la puntata di quest'oggi come sempre ogni giovedì con la rubrica di Giovanni Chiodi, parleremo di lirica, parleremo invece di uno spettacolo che va a debuttare, il testo di un'autrice inglese, Empireo, per la regia di Serena Sinigaglia al Teatro Carcano. Ancora arriva al Piccolo Teatro questa sera Zorro, un nuovo lavoro firmato da Antonio Latella, un lavoro che a partire da questa figura, che forse alcuni ricordano per delle serie televisive americane dell'infanzia, altri per il personaggio letterario, altri ancora per i film, in realtà porta con sé in questo momento storico, con questa America, questi Stati Uniti più esattamente, perché appunto America sono tante cose, e porta con sé una serie di riflessioni assai contemporanee. La nostra prima voce, le nostre prime voci riguardano il cinema, perché abbiamo un'intervista firmata da Barbara Sorrentini. Il film è Luce ed è Silvia Luzzi e Luca Bellini a firmarne la regia. E allora ascoltiamo.
È Luce. I registi sono Silvia Luzzi e Luca Bellino, che abbiamo già avuto modo di ascoltare in più occasioni, in una in particolare, perché ricordiamolo, c'è un vostro film che è praticamente legatissimo a Radio Popolare.
Totalmente, grazie per ospitarci.
Ricordiamo proprio quell'esperienza, perché stiamo parlando di un bel po' di anni fa.
Tanti anni fa, era il
2009.
La fabbrica INSE, che i nostri ascoltatori ricordano perfettamente, voi avete fatto un documentario su quello.
Dell'arte della guerra, sì, dell'arte un documentario sulla lotta degli operai della INSE di via Rubattino.
Lotta che continua, tra l'altro.
Che continua.
Non si resta mai.
E che in quel documentario, che magari è ancora recuperabile, c'erano anche dei frammenti di Radio Popolare.
No, Radio Popolare era fondamentale, perché Radio Popolare ha seguito quella lotta giorno e notte come l'abbiamo seguita noi, e quindi è proprio la voce narrante di fatto di tutto il documentario, che scandisce i tempi di 7 giorni e 8 notti di passione.
Bene, il vostro film, l'ultimo film è Luce, è stato visto anche al Locarno Film Festival, ora nelle sale, con Marianna Fontana e Tommaso Ragno. E Tommaso Ragno. Sono Gianni Bita, non so come raccontarlo questo film, perché di fatto succedono delle cose, c'è una relazione umana importante, tutto parte da una giovane protagonista che è Marianna Fontana, che a un certo punto ha un'esigenza appunto di allacciare dei rapporti con qualcuno. Però io sto così, parlate voi, non mi prendo la responsabilità.
No, all'inizio avevamo molte remore a raccontare l'incipit del film, in realtà poi abbiamo capito che forse non conta tanto, quello che conta è sapere che c'è questa ragazza che cerca un padre, e a un certo punto ho un'idea un po' folle, per raggiungerlo, lo immagina in carcere e gli fa recapitare in modo strano un cellulare. Quando però qualcuno chiama, inizia il film.
Esatto. Ma parliamo del contesto. Il contesto in cui avete ambientato questa storia, perché molto del fascino di Luce è anche quello che ha intorno.
Siamo tornati ai temi che amiamo. Luce è ambientato per la maggior parte in un piccolo paese dell'Irpinia, che però fa parte di un importante distretto conciario, e quindi fa parte, è ambientato in una fabbrica di pellami, si chiama Inchiodatrice. È una catena di montaggio prevalentemente femminile, dove questa ragazza lavora e dove le condizioni di lavoro sono quelle di una catena di montaggio, quindi una paga, diciamo, non, da fame, e una stanchezza incredibile. Lei è un'operaia insieme ad altre operaie protagoniste del film, quindi la cosa che abbiamo fatto è quella di includere le operaie e trasformarle in protagoniste del film, appunto per raccontare questo luogo di lavoro, che è un luogo di lavoro mai raccontato, come il lavoro solitamente non è mai raccontato in un certo modo, diciamo, al cinema, se non attraverso vari cliché che oggettivamente non ci rappresentano molto.
Quindi avete unito proprio le originali operaie che lavorano di tutti i giorni e sono diventate parte del film. Voi per il lavoro avete comunque, siete sempre molto sensibili. Abbiamo parlato della fabbrica Ince, abbiamo ricordato quello, ma ricordiamo anche il cratere. Insomma, è un tema che vi sta molto a cuore e lo avete affrontato in modo diverso. Qui che cosa vi affascinava?
Ma innanzitutto il metodo di lavoro, perché non, anche se questa volta c'è un'attrice come Marianna Fontana, non l'abbiamo cambiato, ma abbiamo chiesto a Marianna di andare a lavorare in fabbrica. Quando lei ha accettato il ruolo non conosceva la sceneggiatura, ma solo quello che abbiamo raccontato prima, quindi molto poco. E ha lavorato in fabbrica di fatto in incognito per diversi mesi. Quando poi le altre operaie l'hanno scoperto, anche loro hanno scoperto di dover far parte del film. Quindi il cast si è chiuso e abbiamo iniziato insieme a provare il film, senza alterare mai né i ritmi della fabbrica né quello che avevamo in mente. Usando tutto questo, però, poi siamo riusciti a trasmettere, a modificare le nostre idee per costruire quello che poi è diventato il film. Abbiamo unito però di fatto la nostra idea di base, che è sempre che di fatto bisogna lottare contro il potere.
Questo è un film di finzione, però anche per quello che stavate raccontando ha quello sguardo un po' documentaristico. Per voi c'è differenza, non c'è differenza? Come, che approccio avete quando scegliete di fare un film di finzione o un film documentario?
No, per noi non c'è alcuna differenza, cioè la distinzione tra generi è una cosa che proprio non condividiamo. Quello che ci interessa è raccontare in un certo modo spaccati di realtà. Nel nostro caso ovviamente il lavoro ha sempre un ruolo fondamentale, no? nella drammaturgia, in quello che raccontiamo. L'approccio non è tanto documentaristico, quanto è un approccio che mira a non falsare diciamo quello che accade realmente, la realtà, e quindi è tutto reale, però non è tutto. E quindi su questo gioco costruiamo solitamente la narrazione, lo abbiamo fatto anche nel cratere, ma dell'arte della guerra è un documentario scrittissimo, l'abbiamo scritto insieme agli operai, no? Quindi anche i documentari sono scritti, cioè per noi non c'è proprio la differenza tra le due cose.
Dell'arte della guerra, che appunto ricordiamo il film del 2009 durante la protesta dei lavoratori del Ninse, voi avete un po' vissuto con loro, cioè vi siete proprio integrati alla loro vita, quindi anche questo mi verrebbe da dire fa un po' parte del vostro metodo lavorativo. Prima fuori onda mi raccontavate come avete fatto un lavoro sul linguaggio, perché vabbè, comunque ci sono delle voci, c'è una voce importante, comunque Tommaso Ragno ha una bella voce. Poi lo scoprirete bellissimo guardando il film, però vabbè, insomma, un po' si è capito anche perché è una voce. E quindi avete voluto ricostruire anche questo aspetto dialettale facendo delle esperienze in carcere. Come è andata?
Di fatto la lingua che parla Tommaso Ragno è la lingua del carcere, una lingua che durante i lunghi anni di convivenza nelle celle si permette ai dialetti di mischiarsi. Nasce questa lingua che mischia tutti i dialetti, soprattutto meridionali, ed è impossibile riconoscerla, è proprio un altro modo di parlare.
Noi vogliamo fare un film sul fuoricampo, quindi c'è, diciamo sempre che è un film in realtà sul carcere, dove il carcere non si vede, e perché anche la fabbrica è un carcere, anche la fabbrica è una società nella società, così come lo è la famiglia, e la lotta, diciamo, al padrone, quindi l'uccisione del padre, ancorché simbolica, è proprio la linea il filo rosso che lega questi tre ambienti, no? Che sono la fabbrica, la famiglia e il carcere. È tutto fuori dal campo visivo, ma è tutto comunque dentro.
C'è un aspetto di questo film che ha quasi un po' sorpreso anche voi, il fatto che sia stato molto seguito dalle giovani generazioni, insomma dai ragazzi e ragazze più giovani nelle scuole, ma da questo pubblico anche della zona in cui è stato dell'Irpinia, che ha visto il film e c'è stata un'attrazione proprio per questa storia. Come ve la siete spiegata?
Ma guarda, in realtà è una storia che poi si regge su questa tra due solitudini. L'intreccio è molto semplice, è la relazione che si crea tra Marianna Fontana e Tommaso Ragno si basa sostanzialmente sull'immaginare un'altra vita possibile e quindi di creare una vita parallela alla quale però poi finisci per crederci. E questo in qualche modo è quello che molti fanno attraverso i social, crearsi una vita che non è la tua, probabilmente più bella, però poi alla fine ci credi, e quello è molto rischioso. Questo in qualche modo ci avvicina anche a delle tematiche molto lontane dal contesto della fabbrica di questo paese nel montuoso, nel sud Italia, ma che lo rende comprensibile a tutti, non comprensibile, ma vicino proprio a quello che noi viviamo, tutti noi noi viviamo oggi.
I ragazzi più giovani ci parlavano delle loro... il loro momento di lockdown, no? Che magari noi più adulti abbiamo vissuto in un certo modo, mentre le giovani generazioni, comunque le generazioni più giovani di noi, insomma, hanno vissuto in un altro modo. Ecco, quello è stato un momento di dialogo dentro-fuori, e questo è un film sul dialogo dentro-fuori, laddove le due parti dialogano senza però mostrarsi probabilmente realmente per quello che sono, ma non per falsità, ma per necessità. E questo è quello che loro hanno ravvisato, cioè questo è quello che loro hanno sentito vicino, la vicinanza tra una generazione più giovane, molto più giovane di noi, e il film, il legame è stato proprio in questo rapporto dentro fuori e nella bugia, e la virgoletto, che si fa necessità e si fa gioco. E questo è un po' la struttura del film.
E questo è anche un po' un invito a questo punto, a chi è all'ascolto, di andare a vedere il film e di portare anche ragazzi e ragazze più giovani, perché poi forse parlarne, perché quello che, a cui siete arrivati voi come risposta è evidentemente frutto di un dialogo nato guardando il film. Il film si chiama Luce. Silvia Luzzi e Luca Bellino, intanto vi ringrazio molto per essere passati di qui. Salutateci tanto Marianna Fontana e Tommaso Ragno, perché fanno un lavoro pazzesco, comunque, perché ci sono simpatici. Ciao.
Grazie. Grazie. Grazie mille.
Ciao.
Ciao.
Il cuore d'un amico vero, ho perso tutti e non ho più nessuno, ho dato amore ma non sono stato sincero, ed ho mentito senza rimorso alcuno. Ho avuto un padre, dico un padre vero, che vi ha mostrato cosa vuol dire essere uomo, ma ho scelto di voler restare bambino, di non seguire l'esempio di nessuno. Amore vero, l'ho perso ed ora non so più chi sono, ho dato amore ma non sono stato maturo, e senza amore dovrò vivere. Le ho regalato tutto ciò che avevo, ma quel che avevo poi non era molto, e ho preso tutto derubando il destino, ma il destino non è preda facile.
forse ho mentito sempre, o forse sono troppo sincero, e da una fragile mente, o sono solo immaturo, o più probabilmente non voglio pensare al futuro, perché sono quasi sicuro che sbaglierò per sempre. Nessuno, 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 nessuno ha mai avuto un momento migliore. Nessuno, 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 nessuno ha mai avuto un momento migliore. Nessuno, nessuno
era Andrea Laszlo De Simone, Un momento migliore, brano recentissimo arrivato nella nostra Music Library che ci introduce le prossime voci. Parliamo di Zorro, sì, proprio dello Zorro che pensate voi, il personaggio, il celebre cavaliere mascherato con la lettera Z che lo simboleggia ogni volta che compie un'impresa in genere per proteggere i più deboli. È lo spunto del nuovo lavoro firmato dal celebre regista teatrale Antonio Latella, che rilegge in chiave contemporanea il mito dei supereroi, ha già riletto Wonder Woman, adesso punta il riflettore sulle aree a rischio nella società del XXI secolo. Un povero, un poliziotto, un muto ed un cavallo si ritrovano in una sorta di terra di nessuno, aspettano qualcuno che forse non arriverà, discutono questioni sociali fondamentali, la distribuzione del reddito, le disuguaglianze, la povertà, le delusioni del mito del progresso diventano oggetto di dialogo fra personaggi apparentemente inconciliabili. E poi c'è quel segno Z che li spinge a cambiarsi ruolo, perché la lettera Z, ahimè, nel nostro contemporaneo ha assunto tanti diversi significati. E allora, in realtà questo appunto è un lavoro che vede la collaborazione di diversi importanti professionisti, tra cui, oltre ovviamente a Antonio Latella, anche Federico Bellini, drammaturgo già molto affermato. E allora sentiamo cosa ha detto prima Federico Bellini e poi Antonio Latella presentando questo progetto che debutta stasera al Piccolo Teatro Grassi di Milano.
La genesi di Zorro è abbastanza strana anche, nel senso che Antonio era in prova a Bologna, proprio sotto la direzione del direttore Longhi per la Valle dell'Eden di Steinbeck, e vide in sostanza dei clochard, dei senza tetto, vestiti da Zorro o con la maschera di Zorro, e con addirittura accompagnati dalla musichetta del celebre telefilm. In qualche modo poi mi mandò subito delle annotazioni, ma anche dei frammenti, anche di quello che sarebbe stato il testo, e fu subito interessante ragionare su appunto un uomo, un personaggio archetipico che in qualche modo lavora a favore degli oppressi, in questo caso impersonificato dagli oppressi stessi, quindi sembrava apparentemente un paradosso, ma qualcosa di estremamente interessante. Da lì partì un ragionamento che, come ha detto il direttore, coinvolge un altro spettacolo, che è Wonder Woman, ovvero un lavoro sui supereroi e sugli eroi che hanno in qualche modo superpoteri o comunque delle super abilità. E queste abilità rendono conto di un fatto centrale, ovvero di una mancanza a livello sociale, cioè qualcosa che in qualche modo manca. In Zorro naturalmente manca, rispetto al tema della povertà, che è il grande tema, insieme a quello dell'identità che attraversa tutto il progetto, la mancanza di strutture, la mancanza anche politica, non solo, perché per il quale nasce poi un supereroe. Perché nasce dalla pena un supereroe? Nasce sostanzialmente per placare in qualche modo o per risarcire alcune istanze che in qualche modo la società o la comunità non riesce a risarcire, o in qualche modo riemergono sempre come mancanze. Questo è il caso di Zorro, così come per Wonder Woman, che invece racconta un fatto di stupro, quindi si fonda sul racconto di una sentenza. Da lì siamo partiti per raccontare Zorro, non tanto il personaggio di Zorro, quanto quattro archetipi, che sono il povero, il poliziotto, il muto e il cavallo, che hanno una matrice chiaramente becchettiana, e che in qualche modo si ritrovano a discutere, a dialogare, e trovano una forma di dialogo anche impossibile, se vogliamo, perché è anche difficile immaginare un poliziotto e un povero che parlano davvero, in sostanza, rispetto a questi temi, ma proprio in questa impossibilità per noi era interessante ragionare appunto non soltanto sul tema della povertà, ma con quello che il tema della povertà si porta dietro, ovvero il tema dell'identità, il tema della convenzione laddove è fatto teatro, il tema del discorso, del dialogo, della scelta di essere poveri o di non esserlo addirittura, in termini quasi paradossali. E quindi abbiamo costruito sette quadriglie, con l'ispirazione appunto al ballo omonimo, che attraversano sette sfaccettature di questa possibilità di racconto.
Grazie Federico. La parola ad Antonio.
Buongiorno a tutti e a tutte. Allora, io vi parlo un po' del lavoro che abbiamo fatto, come ci siamo avvicinati al lavoro, e le varie tappe. Questo testo è nato per la Germania, dove veniva presentato in dittico, e nella stessa serata, questo più o meno 4-5 anni fa. E poi c'è stato un lungo conversare con il direttore Claudio, ci siamo confrontati e tante proposte ho segnalato al direttore questo testo. E Claudio mi ha subito chiamato e mi ha detto: facciamo questo. Devo dire che è stata una sorpresa per me, ma veramente. E a un certo punto ho anche esitato, però il direttore è stato molto fermo e mi ha detto: guarda Antonio, credo che in una città come Milano, in un teatro così, sia importante anche partire o ripartire da questo. E allora questa cosa è stato per me motivo di orgoglio e spero di aver reso servizio alla chiamata, diciamo. Vi racconto un po', innanzitutto, quando l'abbiamo fatto in Germania era un lavoro totalmente povero, era a Cottbus, vicino a Berlino, una città della ex DDR, e quindi abbiamo lavorato in una direzione totalmente diversa da quella che abbiamo fatto qui a Milano. È stato importantissimo per me confrontarmi con Annelisa Zaccheria, che è la scenografa, non solo scenografa, è una persona molto importante per me, perché lei ha, credo, a mio avviso, uno degli sguardi più acuti sui testi. Quando fa le scene, scrive, è proprio un lavoro di grande drammaturgia. Quindi lei mi ha fatto notare zone del testo che io forse non avevo notato avendolo scritto, perché poi quando sei dentro un processo ti perdi, no? E la questione della convenzione è stata una parola, la parola d'ordine. Sulla convenzione Annelisa ha creato uno spazio, sembra semplice, ma non lo è per niente, dove noi possiamo giocare con le convenzioni. Con le convenzioni intendo anche con gli stili teatrali, passando dal cabaret al teatro dell'assurdo, e quindi a Beckett, a Brecht, a un teatro più documentaristico, insomma, varie fasi, varie stazioni, le stazioni sono 7. Altra cosa importante è stato aver chiamato Simona per i costumi. Ovviamente non vedrete i costumi di Zorro, vedete qualcos'altro, anche lì vedete un archetipo americano. E poi la scelta degli attori. La scelta degli attori è stata estremamente importante, anche lunga, non è stata una cosa facile, perché è rischioso sempre fare un testo così e trovare gli attori giusti, perché un testo così l'attore si può anche compiacere. In realtà avevo bisogno di soprattutto di 4 persone a me care, che rappresentassero anche varie stazioni del mio far teatro. Quindi Paolo Giovannucci ha lavorato con me veramente agli inizi, per esempio, e quindi ha fatto con me Macbeth, ha fatto con me La bisbetica domata, per esempio. Ero un ragazzino. E ci tengo a dire che Paolo era il mio compagno al militare, quindi l'ho conosciuto al militare. Io non avevo ancora iniziato a fare teatro. E quindi rappresenta anche un teatro, tra virgolette, più tradizionale, quella parte di me che guarda alla tradizione.
Allora, conoscendo Antonio Latella, certo ci sarà uno sguardo al teatro tradizionale, ma la contemporaneità, come avete sentito, dei contenuti, dei ragionamenti sui grandi problemi sociali attraverso questo Zorro, che forse è anche uno Zanni, e in questo senso andiamo tanto indietro nel tempo, al tempo della commedia dell'arte, applicata però alla contemporaneità. Quindi Federico Bellini e Antonio Latella, Zorro, da questa sera fino a non trovo la data finale di quando lo spettacolo sarà in scena, e allora a questo punto ve lo dico la prossima volta, però vi dico anche, ecco, il 16 febbraio in scena al Teatro Grassi fino al 16 febbraio, scusate, c'è anche un incontro di approfondimento che sarà fra qualche giorno, in cui tra l'altro si proietterà un video riguardo un altro lavoro di Antonio Latella, La bottega testoriana, Amletica testoriana. Noi adesso abbiamo la pubblicità, ritorniamo subito dopo con un'altra grande protagonista. A risentirci con Cult, seconda parte. Bentornate e bentornati alla seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Come vi dicevo, adesso la prossima voce è quella di un'altra grande protagonista del nostro teatro, Serena Sinigaglia, perché domani debutta al Teatro Carcano, che peraltro Serena condirige con Lella Costa, L'Empireo. L'Empireo è un testo che originariamente si chiamava The Welkin di Lucy Kirkwood, tradotto da Monica Capuani e da Francesco Bianchi. Monica Capuani in questo caso anche in veste di dramaturg. La regia è ovviamente di Serena Sinigaglia, che è collegata con noi. Sul palco ci sono quasi tutte le grandi personalità di ATIR e adesso capiremo perché. Serena, bentornata, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi, grazie.
Allora, è un quello che si dice un lavorone, no? Cioè quello che andate a proporre domani, e soprattutto partiamo da che cosa ha scritto, a cosa ha pensato Kirkwood e poi quello che invece voi avete fatto.
Beh, questo è un testo potentissimo. Quando Monica me l'ha proposto, per me è stato impossibile non tentare di farlo, quindi è anni che ho cercato i contesti economici per poterlo fare, perché è un testo contemporaneo ambientato però nel Settecento, quindi già nella drammaturgia contemporanea raramente ci si addentra, no? al passato, certo. Si sta molto sul presente, quindi questa è già una caratteristica che lo rende particolare. Poi è corale, di una coralità strepitosa di che deve molto a Shakespeare, d'altronde gli inglesi, quindi una coralità dove ogni singolo personaggio è sfaccettato, è tridimensionale, è vivo. E la terza caratteristica è la maniera in cui tratta argomenti importantissimi, fondamentali per noi oggi, come il rapporto fra i generi, il femminile, la giustizia, la legge, cosa la cultura può fare su ogni forma di discriminazione, ma lo fa in una maniera, e qui ancora una volta mi permetto di citare Shakespeare, che è proprio il padre di questo tipo di grandissima drammaturgia inglese contemporanea, lo fa in maniera tragicomica, cioè lieve, leggera, come mm-hmm. diceva Calvino parlando di questa, della scrittura di Shakespeare. Quindi è un grande testo, un testo epico che osa sfidare le leggi dei monologhi o dei dialoghi. E quindi qui mi ricollego alla domanda che facevi prima, e certamente ATIR, uno storico di coralità, nasce sulla coralità, e per me era naturale coinvolgere le attrici di ATIR, che sono la base, che lavora sulla coralità da più di 20 anni.
Sì, voi l'avete sempre fatto, mi vengono in mente Le Supplici, una tua recente produzione, e anche tante altre in passato. L'avete sempre fatto usando tutti gli strumenti, no? Che la performance dal vivo consente. E è una caratteristica che avete quasi solo voi in Italia.
Beh, forse perché siamo tra i pochi gruppi numerosi sopravvissuti agli anni 90, quindi è il fatto di sopravvivere già in sé porta l'esperienza comunque di una tenacia nelle relazioni. Ecco, una grande tenacia nelle relazioni, il coro è relazione.
Eh sì, è rispetto degli altri, ascolto.
Sì.
Allora, io in termini tecnico-teatrali, accademici direi, ho detto che è un lavorone, però tu mi perdonerai, visto che appunto ami l'ironia, questa definizione, perché sono 19 personaggi, di cui 17 sì. femminili, quindi per i nostri standard italiani è un grande lavoro, un grosso lavoro anche produttivo.
Beh, intanto produttivamente si è creata nel tempo questa cordata virtuosa dal mio punto di vista, perché appunto è una scelta un po' per il mercato a perdere uno spettacolo del genere, sicuramente per quanto botteghino tu possa fare difficilmente rientri nelle spese, perché nonostante io abbia pensato a una riduzione a 14 attori, sono 14 attori che vanno in giro, quindi insomma oggi è veramente coraggioso da parte di produzioni buttarsi, il Carcano e il Capofila naturalmente, e però si sono uniti lo Stabile di Genova, il Bellini di Napoli, il LAC di Lugano e lo Stabile di Bolzano, e garantendo, a quel punto ho capito, dai, ma veramente ce la facciamo, lo possiamo fare. Quindi è un piccolo miracolo, perché davvero è raro riuscire in questo intento. Io, amando la coralità, chiaramente, insomma, gioisco dentro profondamente, certo, perché bisognerebbe che accadesse più spesso, ecco.
Allora, come giustamente ricordavi, il testo di Lucy Kirkwood ci riporta indietro in un Settecento che chiaramente è espresso da un'autrice contemporanea e quindi ci consente uno sguardo contemporaneo su una sorta di giuria, anzi non è una sorta, è una giuria di 12 donne che sono state convocate da un giudice che non può giustiziare per omicidio una ragazza perché lei si è dichiarata incinta. Cosa dovranno fare le donne della giuria? Decretare se questa affermazione è vera oppure no, e questo naturalmente determinerà l'esistenza in vita o la morte della ragazza. Il microcosmo è femminile, i fili li tirano gli uomini.
Beh sì, questo è uno degli assunti, infatti, che accadono, è un fatto. E la cosa bella, interessante dell'operazione della Kirkwood è che, proprio per parlare di questi temi che sono tanto attuali, sono tanto vividi nei corpi, no? Pensiamo ai femminicidi, no? E quindi ce l'abbiamo nel corpo questo problema. Lei ha scelto la distanza dei secoli ed è andata nello specifico a scegliere il Settecento non a caso, cioè quel momento in cui comincia in Inghilterra a sentirsi la rivoluzione industriale, quindi un momento di passaggio. Pensiamo al parto: fino ad allora c'erano le levatrici, punto. Invece da allora le migliorie tecniche, scientifiche hanno molto velocemente, come sempre in casi come questi, in rivoluzioni come questi, espropriato le levatrici dal loro ruolo, no? Che era fondativo, e poi lo ambienta non a Londra, ma in una comunità rurale del nord-est dell'Inghilterra, quindi queste, dove ancora vigono credenze religiose, popolari, diavoli, boschi, dove che poi alla fine sono solo magari luoghi dove appunto esistevano anche delle levatrici a pagamento che sistemavano le cose con gli aborti, cioè i temi sono molto molto forti. Ed è bello che l'assunto di partenza sia che questa giovane imputata è colpevole, cioè il punto, e tra l'altro è colpevole del peggiore dei delitti, se si può dire adesso c'è un peggiore minore, cioè nei confronti di una ragazzina,
sì,
e di una bimba. Quindi la scelta di queste 12 matrone proprio perché sono popolane di questo paesino, no?
Sì. Sono le comari, per utilizzare
il termine. Sono le comari. È una scelta complessa, perché come è giusto che sia, il bene e il male, no? Diventano categorie quasi che non bastano loro, e per decidere, data l'assoluta mostruosità di questa imputata, però se è incinta la legge dice che non la puoi mandare alla forca. Ed è il giorno del passaggio della cometa di Halley, sì, che è questo richiamo, ecco l'Empireo, no? È questo richiamo al cielo quando sei disperato, al cielo perché possa salvarti, aiutarti, e a questa cometa che passa ogni 200 anni e tu ti domandi, cavoli, cosa è cambiato dopo 200 anni, no? Cioè, ti affidi alla cometa per dire, vabbè, ma tra 200 anni le magnifiche sorti progressive dei leopardi. Però tu, guardando il lavoro del leggendo e guardando il lavoro della Kirkwood, ti muove tantissime domande sull'oggi e su come il tempo possa o meno incidere su dinamiche che poi ti risultano, ahimè, fatalmente molto simili, non del tutto, ma molto.
Credo proprio che per voi sia stata, come tu dicevi, oltre che come sempre un grande piacere mettere su un lavoro in cui si crede, anche un'operazione che davvero vi corrisponde in questo senso. Immagino che sia stato, come sempre, anche un lavoro di grande energia collettiva, come del resto tu ci hai detto fino a questo momento. Avete scoperto qualche cosa attraverso, per esempio, il lavoro, il fatto che ci fosse comunque Monica, insomma, come non solo come traduttrice, ma anche in qualche maniera come facilitatrice, come dramaturg. Avete scoperto qualche cosa nel corso, nel making of dello spettacolo, qualcosa che magari non era così chiaro all'inizio dal testo?
Chiaramente mettendolo sul corpo degli attori, più che altro sì. Quando un testo è un grande testo, avviene quel miracolo della vita in scena. E in effetti anche la mia scelta è stata, con grande garbo naturalmente, un omaggio al teatro, perché è al teatro di prosa e alla forza del teatro di evocare, quindi l'allestimento è molto molto minimalista,
sì.
Di fatto è tutto, si fonda tutto sulla forza, sulla potenza evocativa e immaginifica delle parole e della capacità degli attori di veicolarle, e questo mi sembrava necessario in un'epoca dove siamo asfissiati dalle immagini, poter vedere che bastano grandi storie, grandi parole e i temi importanti, cioè la vita nella sua sintesi rappresentata per un'ora e mezza su quel palco, è proprio teatro e ti dà qualche cosa di che nessun'altra arte può darti.
Sì, grazie insomma per averlo detto in modo così eloquente, perché credo che insomma quando lo si può dire a partire dall'azione, da un'attività insomma di costruzione di uno spettacolo, è molto diverso che dirlo insomma in teoria, e quindi grazie davvero a Serena Sinigaglia. Domani al Teatro Carcano debutta dunque questo L'Empireo, sarà in scena fino al 26 di gennaio, giusto? Siete in scena per...
Sì, venerdì, sabato e domenica, quindi ecco. Accorrete.
Esatto, soprattutto prenotate. E grazie davvero, un saluto a tutti voi, a tutta l'ATIR. A risentirci.
Grazie, arrivederci.
Buon debutto, ciao.
Grazie, buon debutto, grazie.
E allora, dopo questo, che è un altro dei debutti importanti, che ancora una volta ci parla di tempi antichi e anche di contemporaneità, noi fra un attimo sentiamo il nostro Giovanni Chiodi. La nostra Cecilia Bartoli che introduce la rubrica del giovedì di Grande Lirica a cura di Giovanni Chiodi. Ciao Giovanni.
Eccomi, ciao Ira. Oggi c'è un po' di tempo, volevo parlare di due grandi cose.
Sì.
Prima cosa, Falstaff di Verdi torna alla Scala, è tornato alla Scala, nella storica regia di Strehler, annata 1980, e che avevo visto naturalmente diretta da Daniele Gatti. Allora, lo dico subito, non è stata una grande serata, anzi è stata una cocente delusione. Colpa di chi? Allora, è inutile secondo me girarci intorno, dico la mia opinione. Lo spettacolo di Strehler è scenograficamente bello, sappiamo, no? Questa idea di farlo in
Falstaff Padano, sì.
Nel Falstaff Padano con le luci a taglio, eccetera, eccetera. Ma è irrimediabilmente datato nella recitazione. Anzi, a ben vedere, se non ricordo male, lo era anche al suo nascere. Ad esempio, quelle silhouette che non lasciano vedere la mimica dei volti, che è fondamentale in Falstaff, le mossette. Quella recitazione, lo so che sono sacrilego, insomma, quella recitazione che oggi sa molto di convenzione, soprattutto a fronte di tanta acqua passata sotto i ponti, insomma, non hanno aiutato di certo a rendere poco noiosa la serata. E infatti i cantanti, che sono tutti anche grandi attori, sembravano recitare una maschera. Insomma, è un Falstaff oggi convenzionale, poco umano, poco divertente, poco amaro e quindi non reale. Un secondo fattore di critica è la direzione, ahimè, di Gatti, che io amo molto, che di Verdi è un interprete eccesso, compreso Falstaff, che ha diretto più volte, perfino alla Scala nel 2015. Ma in questo contesto la direzione di Gatti, ed è colpa sua, è risultata proprio pesante, plumbea, grigia direi. Qualche sprazzo di leggerezza c'è stato, naturalmente, perché ne è capacissimo, ma è un lampo nel buio, quindi abbiamo la zeppa anche del direttore che non ha funzionato, ma anche il cast non ha funzionato, a cominciare dal protagonista che è il nostro amatissimo Ambrogio Maestri, ma ora in gravi difficoltà, canta tutto forte, lasciamo perdere che a tratti indulge nel parlato, in effetti poco ortodossi, in alto si perde, non suona più niente, quindi il fraseggio è costantemente forte, uniforme e pesante, quindi manca quell'ironia, quei piani che, senza i quali Falstaff non convince. E le altre voci direi mancano di carisma, che è una cosa importante nel Falstaff, che è una commedia da recitare, quindi ad esempio Rosa Fello certo che canta bene, ma risulta corretta, non è entusiasma, come Marianna Pizzolata che giustamente fa un acquiccoli senza vocione e senza caricare, ma non brilla. La Meg di Martina Belli, che per me è addirittura deludente, la Nannetta di Rosalia Sid è corretta, nulla di più, il Fenton di Gatel, che forse è troppo duro, è un pochino invecchiato come Fenton, perfino Luca Micheletti, che è anche un attore, non arriva alle vette di altri suoi personaggi, quindi per dirla in breve è uno scivolone clamoroso. Non so, secondo me non valeva la pena di risumare questo spettacolo indubbiamente storico, se il risultato, ecco, doveva essere, userei proprio questo aggettivo, irritante, soprattutto perché alla Scala abbiamo in casa due grandi Falstaff, quello di Carsen e quello di Micheletto, che rivedremo a Genova. E in più, per rincarare la dose, dico che forse si potevano usare dei protagonisti più interessanti. Comunque, lo spettacolo è in scena ancora fino al 7 febbraio e il 29 lo possiamo vedere, io lo rivedrò naturalmente, su La Scala TV, così vi fate una vostra idea. Invece voltiamo pagina, andiamo al Teatro Sociale di Como, dove ha ripreso Viaggiare la produzione dei Capuleti Montecchi di Bellini, naturalmente opera Lombardia o ex Aslico, come preferisco chiamarlo io, e qui abbiamo una coppia di prime donne molto affiatata. Romeo è infatti Annalisa Stropp e Giulietta Francesca Pia Vitale. Comincio da Giulietta, molto brava, voce chiara, luminosa, molto dolce, molto delicata direi, ma anche pugnace. Trovo ancora più brava però, anzi addirittura sublime, Annalisa Stroppa, perché è veramente un mezzo soprano dalle grandissime capacità, infinite sfumature, tragica concentrazione, ha questo registro centrale molto bello e molto corposo, questi acuti lucenti, e è un mezzo soprano naturalmente più che un contralto, e quindi il registro grave lo tiene giustamente, vorrei dire, più leggero, ma si immedesima in una maniera eccezionale. Scena finale è stata assolutamente memorabile. Buon tenore Matteo Falcer, che fa Tebaldo, che ha un registro acuto sicuro, modesto il capello di Bao Peng Wang, e abbiamo un Sebastiano Rolli sul podio che dirige in modo corretto, forse troppo uniforme, avrebbe potuto fare di più quanto a colori fraseggio. E l'orchestra e il coro infatti sono discreti e nulla di più. La regia, grande nome, De Rosa, ma non dice niente. Non dice nulla di nuovo, l'idea promessa è di fare un Romeo fluido, che non viene però fuori. Questo letto in mezzo alla scena toglie poesia agli incontri dei due giovani amanti, il coro osserva senza far niente, oppure sventola sciarpe o appende cartelli con i nomi delle due famiglie, quindi insomma non rende un grande servizio al dramma, e la recitazione quindi rimane affidata all'abilità delle due protagoniste, che sono le sole per cui valga realmente il viaggio. Chi vuole però può assistere, ne vale la pena, perché le due sono veramente brave. Il 26 allo streaming gratuito di questo spettacolo, che sta andando a Reggio Emilia, lo potete vedere gratuitamente su YouTube, dove mai scomparirà. Nel fine settimana, inaugurazione in grande stile della stagione del Teatro Regio di Parma, con una nuova produzione di Giovanna D'Arco, naturalmente del nostro Giuseppe Verdi, con un cast direi notevole, direttore Michele Gamba e regia di Emma Dante, che naturalmente si trova perfettamente a suo agio con questo personaggio, no? Di Giovanna D'Arco, la strega forse non strega, la folle forse non folle, è sicuramente una ragazza con un rapporto molto complesso, no? Quasi patriarcale con il padre. Sono proprio i grandi temi di Emma Dante, sono molto curioso, la prima sarà domani e poi ci sono tante recite, io ne vedrò una domenica. Infine, per chi ama la sinfonica, lunedì alla Scala, Filarmonica della Scala, Riccardo Chailly ritorna a dirigere Mahler, è il ciclo Mahler, e qui abbiamo un grandissimo capolavoro, cioè la settima di Mahler.
Grazie, grazie davvero a Giovanni Chiodi, e insomma ci hai dato un'idea molto precisa di due spettacoli che in questo caso non ti hanno convinto, ma potrete rendervene conto voi stessi se vorrete.
Sì.
Valeria ci dice lo stesso Capuletti e Montecchi anche al Fraschini di Pavia il 7 e il 9 di febbraio, vedi che ti ascoltano con attenzione.
Benissimo, infatti sta facendo il giro, quindi andate a vederlo, perché le due voci valgono sicuramente, poi vi fate un'idea anche su De Rosa, magari vi piace moltissimo.
Mentre Anna ci dice a stroncare uno spettacolo ci vuole coraggio e cattiveria, anche se non approva. Però vedi, insomma, cioè il tuo ascolto è fedele, e quindi io ringrazio Giovanni Chiodi naturalmente, per me quello che lui dice è un riferimento importante, anche perché appunto insomma è molto molto attento anche al dettaglio dell'allestimento e a tutte le parti che compongono un grande spettacolo. Ricordiamo, uno spettacolo d'opera, uno spettacolo sempre impegnativo da tutti i punti di vista,
no? Cioè, completo, diciamo,
esatto,
no?
Perché esatto,
devi cantare ma recitare.
Esatto, non si può più soltanto stare fermi in proscenio come si usava una volta. Grazie davvero a Giovanni Chiodi, come sempre l'appuntamento è per giovedì prossimo. Ciao Giovanni.
Ciao.
A presto. E allora noi vi facciamo in tempo a segnalarvi che quest'oggi alle 20.30 in via Marsala, la Casa delle Donne, che tra breve festeggeranno i loro 50 anni di fondazione, si presenta l'ultimo libro di Roberta De Monticelli, Umanità violata, la Palestina e l'inferno della ragione. Con l'autrice dialogherà Carlotta Cossutta, la presidente della Casa delle Donne, dunque via Marsala 10, oggi alle 20.30. Con questa segnalazione noi lasciamo spazio alle notizie di Radio Popolare subito dopo il prossimo brano, Yanis Djo con Tony Allen, Under the Strikes. Un saluto dai Rubini, ci sentiamo domani per la puntata del venerdì.